Per la solennità del Sacro Cuore di Gesù. Un breve spunto di meditazione contemplativa. Si potrebbe pensare, e a volte non senza motivo, che questa devozione coinvolga gli aspetti più emotivi e sentimentali della nostra fede. Se questo spesso avviene nella pratica devozionale, dipende anche dal fatto che non si considera il vero senso della parola cuore. Per cuore nella Bibbia non si intende soltanto la sede delle emozioni e dei sentimenti, ma esso è soprattutto sinonimo di coscienza, di volontà, di intenzioni, di empatia con la realtà che ci circonda, di memoria e di tutto ciò che appartiene all'identità umana in quanto pensante, sensibile, consapevole, capace di relazione e di attenzione interiore ed esteriore. E il cuore di Gesù è un cuore pienamente umano, su questo non abbiamo alcun dubbio se crediamo nell'incarnazione, e nello stesso tempo è anche pienamente divino. Perché se il cuore di ogni uomo è già di per sé portatore dell'immagine del Creatore, come può il cuore del Verbo fatto carne non essere portatore del cuore stesso di Dio? Ci si potrebbe chiedere che cosa sia questo cuore di Dio, e si può rispondere che esso è la sorgente e la pienezza del nostro cuore e di tutto ciò che esso significa e per cui è creato. Non solo dunque della sapienza che ha creato il mondo, ma soprattutto dell'amore da cui il mondo è nato. Nel nostro linguaggio corrente, la parola amore significa per noi sentimento, attrazione, dedizione. In Dio l'amore è, come la Bibbia ci insegna, la sostanza stessa del suo essere da cui tutto scaturisce e si manifesta come dono incondizionato di sé. Questo donare se stesso si incarna in Gesù e tutto della sua vita terrena ce lo rivela. Tutta la rivelazione biblica prima di Gesù ci parla del cuore di Dio, cioè della pienezza del suo essere vita e sorgente di vita, e del suo espandersi come tale in tutto ciò che esiste. Nel cuore di Gesù, dunque, oltre al suo essere pienamente umano, dobbiamo contemplare tutta la pienezza dell'amore di Dio, che fa della sua vita un dono senza fine, e tutto si compie in Gesù. E in lui e attraverso di lui si compie quell'opera meravigliosa della vita divina che si dona all'umana senza limiti. Consideriamo ora le letture. La prima è tratta dal libro del profeta Osea, al capitolo 11. Quando Israele era fanciullo, io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. A Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non uomo, sono il santo in mezzo a te e non verrò da te nella mia ira. Ed ecco che il Signore, tramite il profeta Osea, ricorda al suo popolo tutto quello che ha fatto per esso, ma il popolo non l'ha compreso. E Dio gli viene ancora incontro. Ecco, non con la manifestazione della sua ira, La collera, l'ira, lo sdegno di Dio di cui spesso si parla nella Bibbia non sono da intendere nel nostro senso di arrabbiatura, ma nel senso di una pedagogia che deve rendere Israele consapevole di essersi allontanato dalla relazione con Dio per comportarsi secondo il protagonismo degli altri popoli. Qui però la pedagogia è al contrario. Se Dio non intende mettere il suo popolo con le spalle al muro, come ha già detto, io non verrò nella mia ira. Vuol dire che egli pensa che la misericordia e il perdono dell'infedeltà può aiutare il popolo meglio ancora nella conversione. E in questo egli lo dimostra. Lo dice esplicitamente, sono il santo in mezzo a te e non verrò da te nella mia ira. Non è dunque un giudizio che comporta una correzione quello che egli intende compiere, ma è una compassione che nell'infedeltà di Israele vede la fragilità e la debolezza più che la colpa in se stessa. Dio non vuole smentire la cura, la sollecitudine e la tenerezza con cui ha seguito i primi passi di Israele, come un padre e una madre si curano del figlio che impara a camminare e richiede attenzione e affetto. Anche se Israele non ha compreso di essere nelle mani amorevoli di Dio, Dio non può e non intende comportarsi verso di lui come fanno gli uomini. E vuole restare fedele alla tenerezza con cui lo ha seguito fin dall'inizio, anche se questa tenerezza non è compresa. E così è e sarà per tutta la storia umana, fino alla fine, che questa tenerezza è eterna, nonostante l'incomprensione umana. La seconda lettura è tratta dalla lettera di San Paolo agli Efesini, qui ascoltiamo gli ultimi due versetti. Che il Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori e così, radicati e fondati nella carità, siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità. E di conoscere l'amore di Cristo che supera ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Ed ora la pagina del Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 19, versetti da 31 a 37. È quella pagina in cui contempliamo la morte di Gesù. Anzi, subito dopo il tempo successivo, immediatamente successivo alla morte di Gesù. E di questo brano ascoltiamo ora il primo versetto e l'ultimo. Era il giorno della Parasceve, i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Ascoltiamo ancora. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Ecco questa una pagina del Vangelo che ci è molto familiare. La scienza medica ha confermato che la ferita nel costato di Gesù, facendo uscire sangue e acqua, dimostra la causa della morte, perché quella lancia non trafigge il cuore, ma il costato. E da quella ferita, quella apertura del costato rivela la spaccatura avvenuta già del cuore, che oggi chiameremo infarto, e da cui il sangue e l'acqua sono fuoriusciti e si sono depositati nel costato, nel torace. Ecco perché questo colpo di lancia libera sangue ed acqua. Quel colpo di lancia, appunto, apre la porta di un mistero. Sangue e acqua sono sostanze fisiche della corporeità di Gesù, ma hanno un significato che dovrebbe sempre meravigliarci. È arduo cercare di esprimere certe cose, eppure è necessario, perché la nostra accoglienza del mistero dell'incarnazione è sempre troppo limitata. Quel sangue che sgorga è lo stesso di cui Gesù ha detto: questo è il mio sangue dell'alleanza. Esso è dunque la vita stessa di Dio nell'umanità di Gesù, di cui l'acqua è una componente essenziale. Quel sangue ci nutre, quell'acqua ci disseta e sgorga dalla ferita del costato perché ci mostra che il cuore da cui si è versato è una sorgente e quella sorgente compie pienamente l'alleanza in quanto è un dono per la vita degli uomini a cui è consegnato, perché ogni uomo lo condivida con il mondo affamato di vita vera e assetato di spirito. Quel cuore ferito è il cuore di Gesù, in cui è presente il cuore di Dio. Intendendo con questo, come abbiamo già visto, l'amore creatore e vivificante che si fa carne. Gesù compie pienamente e fino in fondo il dono che Dio fa di se stesso, da sempre e per sempre. Ecco l'ultimo versetto. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. E noi siamo chiamati a volgere lo sguardo verso quel cuore di carne che porta il cuore stesso di Dio e tutta la pienezza dell'amore di cui siamo chiamati ad essere testimoni.